Lo sfondo su cui si muove l'ognosticismo, per lo più, è lo sfondo di una religione ufficiale, che può essere quella greca, ma soprattutto è quella monoteistica giudaica, perché è in Israele che l'ognosticismo poi, come dire, ha fatto soprattutto breccia. E che cosa riteneva questo gnosticismo, che era diffuso comunque in tutto il Mediterraneo? Riteneva che l'uomo era in esilio sulla terra. Riteneva una frattura completa fra l'uomo e il mondo e fra l'uomo e Dio. Il gnosticismo ammetteva che c'era stata un'età dell'oro, un'età in cui l'uomo viveva in sintonia con il mondo divino, poi ad un certo punto ci fu una frattura. Venne creato questo uomo spirituale, l'uomo primigenio. La luce contenuta in questo uomo spirituale si frammentò in tantissime scintille che furono sparse sulla terra. Il compito dell'uomo è recuperare queste scintille. Questa è in sostanza l'idea cardine di tutto l'ognosticismo. Però poi ci sono tanti distinguo da fare. Chi è Dio secondo l'ognosticismo? E allora l'ognosticismo qui fa una distinzione, e qui possiamo dare ragione a Monsignor Vernet, che diceva: ah, la filosofia è la gnosis, perché pian piano, cammin facendo, ritroveremo, ciascuno di noi lo può ritrovare, tante similitudini. Una di queste è la questione di Dio. E gli gnostici ritenevano che il Dio biblico è solo un Dio inferiore, secondario, che ha creato l'uomo, si chiama il Demiurgo, ma il vero Dio è l'Eterno, che per esempio Valentino chiamava l'abisso, oppure il prepadre, oppure il preesistente, è l'energia che non ha nome. Sotto questo aspetto anche Dionigi l'Areopagita, già ve l'ho detto l'altra volta, quando parla della caligine luminosissima, della nebbia luminosissima che è Dio, è molto vicino agli gnostici. Non per niente Dionigi l'Areopagita usava un linguaggio neoplatonico. Quindi Dio, questa entità che vive nel pleroma, nella pienezza della vita spirituale, è innominabile, ineffabile, indicibile. Perché? Perché è l'abisso, lo sprofondamento, il nulla immisurabile. Quello che appare come Dio personale dei cristiani o anche degli ebrei, che gli ebrei chiamano Yahweh, i cristiani lo chiamano Dio, eccetera, è solo un Dio apparente, un Dio creatore, che però, per il semplice fatto di aver creato questo mondo di tenebra, questo mondo di materia, è un Dio inferiore, perché ha fatto un'azione non spirituale, ha fatto un'azione degradante per l'uomo. C'è stata una contaminazione in questa azione creatrice che ha attirato lo spirito verso la materia, dove però lo spirito è in esilio. Quindi c'è proprio una frattura. Lo gnostico è alieno dal mondo, rifiuta il mondo. Come per esempio lo gnostico rifiuta il matrimonio. Il matrimonio per lo gnostico è cosa che appartiene all'ordine della materia. L'uomo dovrebbe vivere in castità, perché il produrre figli, secondo lo gnostico, significa farli precipitare in questo mondo di tenebra. E questo è un po' quello che anche dicevano i catari, anch'essi rifiutando il matrimonio si erano avviati su questa linea. Non c'è un'unità fissa però nello gnosticismo, non si può dire che tutti i movimenti gnostici la pensassero allo stesso modo. Ci sono stati degli gnostici estremi che hanno sostenuto queste cose, il rifiuto totale del mondo, il rifiuto del matrimonio, il rifiuto di tutto ciò che appartiene alla sfera materiale, il rifiuto della nostra stessa natura biologica, ma ci sono stati altri gnostici, e poi lo vedremo meglio, quelli che hanno riconosciuto l'evento del Golgota, che non erano così, diciamo, contrari alla vita materiale.